Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo, di ritorno da Emmaus, i due discepoli riferirono ciò che era accaduto lungo la via e come avevano riconosciuto Gesù nello spezzare il pane. Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona apparve in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!» Stupiti e spaventati, credevano di vedere un fantasma. Ma egli disse: «Perché siete turbati e perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi, sono proprio io. Toccatemi e guardate, un fantasma non ha carne e ossa, come vedete che io ho». Dicendo questo, mostrò a loro le mani e i piedi. Ma poiché per la grande gioia ancora non credevano ed erano stupefatti, disse: «Avete qui qualche cosa da mangiare?» Gli offrirono una porzione di pesce arrostito, egli lo prese e lo mangiò davanti a loro. Poi dissero: «Sono queste le parole che vi dicevo quando ero ancora con voi. Bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi». Allora aprì loro la mente all'intelligenza delle scritture e disse: «Così sta scritto, il Cristo dovrà patire e risuscitare dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutte le genti la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni». Parola del Signore. Allora proviamo a rifare insieme il tragitto di questi due di Emmaus. Ricordate, se ne stavano andando a casa tristi per i fatti accaduti a Gerusalemme, avevano interpretato un fallimento, la morte di Gesù, ma Gesù stesso si era avvicinato a loro, li aveva accompagnati, cominciando da Mosè e dalle scritture, aveva spiegato loro tutto ciò che atteneva alla sua dipartita e alla resurrezione. Lo riconosceranno allo spezzare del pane. Dopo che è accaduto questo fatto, subito, dice questo brano, i discepoli, questi due di Emmaus, si mettono a correre verso Gerusalemme per dire agli apostoli che hanno visto il Signore risorto, e con grande sorpresa trovano che gli apostoli già sanno, già hanno visto, già hanno sperimentato la presenza di Gesù in mezzo a loro. Questo modo che Luca usa per raccontare il fatto dei discepoli di Emmaus e di Gesù e della risurrezione e degli apostoli è quello che accadeva alla Chiesa nascente. La Chiesa stava aspettando di sperimentare la risurrezione di Cristo, e evangelisti, apostoli, tutti i testimoni dei fatti che erano accaduti, tutti si ricordavano nel raccontarsi quello che avevano sperimentato, che avevano visto. Ma guardate bene, perché c'è qualcosa che proprio da quei fatti, partendo da Gerusalemme, come dice questo brano del Vangelo, giunge fino a noi. Gesù appare a porte chiuse, come già era accaduto, appare a porte chiuse e dice agli apostoli che sono riuniti nel cenacolo: «Pace a voi». Qual è la reazione che hanno questi uomini? Beh, si trovano davanti a un fatto veramente prodigioso, secondo loro. Per loro la resurrezione è un miracolo. Hanno visto Gesù morire in croce, sapevano che doveva risuscitare, non sapevano che cosa significasse. Questa cosa che accade non se la sanno spiegare. Questo è curioso. È curioso perché avrebbero proprio loro dovuto sapersela spiegare. D'altronde saranno loro che si incaricheranno di spiegarla a tutte le generazioni attraverso i loro scritti e la loro testimonianza. Ma in questo momento non sanno che cosa dire, e quando non sanno che cosa dire, dicono qualcosa che non c'entra niente. Dicono: «È un fantasma, un fantasma». Cioè un'apparizione fantastica, qualcosa che somiglia alla fantasia, che è un pensiero che si non ha un'allucinazione, qualcosa del genere. Un fantasma. ma un fantasma può interessare loro, può produrre la salvezza, come Cristo ci ha promesso. Un fantasma è un fantasma. E Gesù subito corregge, no? Dice: guardate le mie mani e i miei denti, un fantasma non ha carne e ossa. Mostra loro le piaghe, mostra loro di essere come loro in carne e ossa. Sta dicendo loro: questa salvezza viene dalla carne, guardatemi, è la carne che risorge. Ma non potevano immaginarlo, non potevano capirlo, non sapevano che la carne era, sarebbe stata elevata al tanto. Amico, non lo sai manco tu, non lo sai neanche tu quando ti rappresenti la morte e la vita eterna come qualcosa che permane in essere, ma non sai come. Allora se lasci a rivelarti se sarai trasparente o meno trasparente, se passerai per le porte della realtà che è incorporea. Sai perché hai un'idea incorporea della salvezza? Perché tu hai un'idea incorporea di Gesù. E ce l'hai perché l'esperienza che fai della fede è incorporea, cioè non entra nella carne, non si incarna, rimane nel insieme, rimane nelle preghiere così emozionali, rimane in qualche isola della tua esperienza, ma non è credibile, non si incarna. E che non è credibile, non te lo dico io, te lo dice tutta quella gente che conosci e ancora non si converte, forse a causa tua. E tutta quella gente che vive con te, vicino a te, lavora con te, non crede in Gesù Cristo perché non lo vede. Dove? Non lo vede in te. Dunque è una fede incorporea, e questa è la storia di questi apostoli e anche la nostra. Ma quando Gesù vede questo, si accorge che anche guardando le carne e ossa non riescono a crederlo, quando si accorge che anche questa evidenza non è sufficiente, allora guardate cosa fa, dice: vediamo un po' che cosa state facendo, state mangiando, allora portatemi qua del pesce, e gliene portano una porzione. E lui mangia questo pesce, senza fare spettacoli particolari, mangia questo pesce e spiega loro quello che deve spiegare, cioè queste sono le parole che dicevo quando, eccetera, eccetera. Che cosa vuol dire questo, amici? Questo è sconvolgente. È sconvolgente perché noi, quando mangiamo, pensiamo che ciò che mangiamo serve alla nostra vita corporea e racchiudiamo tutto quello che riguarda il cibo alla nostra realtà corporea e anche al nostro gusto, perché magari ci piace quella cosa anziché quell'altra. Ma noi non vediamo oltre questo, non abbiamo la capacità di penetrare oltre quello che materialmente appare alla passione. Questo è il cibo. Gesù, assumendo questo cibo, sta dicendo loro: avete compreso che cosa io ho preso di voi? Io il Verbo ero come Dio, ero Dio, ma non ho considerato questo un tesoro geloso da non dover dividere con nessuno. Ho rinunciato alle prerogative di Dio, ma non alla divinità, e sono venuto a elemosinare la tua carne per prendere la natura umana, per assumerla e condividere con te tutto tranne il peccato. L'hai capito mentre stavo con te? Te ne sei accorto quando parlavo con te? Capivi se ero Dio, se ero uomo, se ero Dio uomo? Vedevi Dio attraverso le mie azioni, i miei insegnamenti, o attraverso i miei miracoli? Bene, adesso guarda. Io ti chiedo ancora una porzione di carne, una porzione di umanità, una porzione di storia per mostrarti che non c'è un ballo informabile tra le cose di Dio e le cose della storia, ma che Dio, se entra nella storia, assume tutto, e se la storia si avvicina a Lui, che cosa assumerà? Tutto Dio! Voglio provocarti ancora. Gesù nel cenacolo dire a questi uomini una porzione di questo pesce che mangiare. Cioè, abbiamo detto, una porzione di umanità, una porzione di materia. Quando tu ti avvicini all'Eucaristia, che porzione chiedi? Che porzione chiedi a Dio? Non chiedi forse una porzione di vita eterna? Accostandoti alla comunione col corpo di Cristo, Che cos'è che ti raggiunge? Non ti raggiunge forse una porzione della vita eterna, che è Cristo. E se ti raggiunge la vita eterna, che cosa succederà a questa vita eterna nella tua vita? Rimarrà a fianco alla tua vita fino alla fine? Che cosa succede all'ostia consacrata? Quando il sacerdote consacra il pane e il vino sull'altare, che cosa c'è? Rimane il corpo di Cristo insieme al pane? No! Non c'è più il pane, quello che vedi è il pane. La Chiesa crede che quello è il corpo di Cristo. Quando è consacrato il vino, tu che cosa vedi? Il vino e il sangue di Cristo insieme? No! Quel vino è tutto il sangue di Cristo. Bene. Quando il corpo e il sangue di Cristo ti assumono e tu li assumi, che cosa vedi? Cristo e te? No, non sono più io che vivo, dice San Paolo, ma è Cristo che vive in me. Questa vita che vivo nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio che ha dato se stesso per me. Dunque, se io chiedo a te una porzione di te, io divento come te. Perché tu hai chiesto una porzione di me e sei diventato come me. E la unione tra la natura divina e la natura umana trova una mirabile espressione in questo fatto, non in questa apparizione, in questo fatto della resurrezione. Dunque tu non sei chiamato a credere a un fantasma o a un miracolo o a un'apparizione. Tu sei chiamato a credere nella resurrezione della carne del Figlio di Dio e a credere che perché c'è un giudizio di resurrezione della carne, come non sappiamo, ma non sappiamo neanche come noi mangiamo del corpo di Cristo. Come caparra rimane in noi questa speranza, finché non si compia. Come caparra rimane per Dio l'acquisto di tutta la storia, finché non si compia. E noi di Eucaristia in Eucaristia o di gloria in gloria, come dice San Paolo, ci avviciniamo e ci nutriamo di questo mistero per manifestare ciò che è già presente presso l'Altissimo. Guardate Gesù, dopo questi fatti, come commenta, fa la stessa cosa che aveva fatto con i discepoli di Emmaus, cioè a partire da Mosè e dai profeti comincia a raccontare loro tutto quello che lo riguardava e che riguardava anche loro. Come facciamo noi a messa? Noi leggiamo dalle letture tutto ciò che riguarda il Figlio di Dio e ciò che riguarda noi, è la prima messa alla quale ci nutriamo. Là si dice la vita eterna, per questo la incensiamo. Perché quella è una realtà santa, è la vita eterna, in parole. Poi ci avviciniamo alla messa, anche questa incensiamo, perché pure questa è fonte di vita eterna. E dice Gesù, è vero, il Cristo dovrà partire a risuscitare dai morti il terzo giorno. Questo voi annunzierete. Questo è l'oggetto della vostra testimonianza. E questo porterà la conversione e il perdono dei peccati cominciando da Gerusalemme. E voi di questo siete testimoni. Questo la Chiesa dice oggi anche a voi. Voi siete testimoni, non di qualche cosa che gira da qualche parte. Voi siete testimoni di questo fatto e uscite da questa chiesa cristificati perché il mondo sappia chi siete. Perché il mondo veda il corpo mistico di Cristo e lo riconosca, e riconoscendolo non lo ripudi, e non ripudiandolo, viva della stessa vita che è donata a te. Chi ci apre la comprensione di questo mistero, amici? Lo Spirito di Dio, che fa tutte queste cose e permette che passi ancora il tempo dell'ignoranza e che tutto non sia portato al suo compimento nella misura che conviene alla piena maturità di Cristo. Amen. Padre Santo e misericordioso, nella carne del tuo figlio tu ci hai mostrato che non c'è limite, che non c'è barriera per il tuo amore, che tutto supera l'amore che hai per gli uomini, fino a riscattarli, anche nella carne. Ma noi non abbiamo creduto, non abbiamo neanche pensato che tu ci amassi fino a questo punto. E abbiamo cercato altrove, nelle cose dell'aria, quello che tu hai messo, che ci hai promesso. Padre Santo, conduci la nostra speranza fino al luogo in cui possa comprendere qual è la grandezza, l'altezza e la profondità del dono di grazia che tu ci hai fatto. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per il Papa e per tutta la Chiesa. Egli certamente, a nome di tutta la Chiesa, parla della verità, amministra la verità, fa conoscere agli uomini la verità. E questo dell'umiltà della sua condizione, in obbedienza alle tue leggi, e pieno del tuo stesso Spirito. Fa che la tua Chiesa, in questo tempo di tenebra, possa risplendere e rinnovare con l'abito nuovo sponsale della Gerusalemme celeste, perché i tuoi figli non si scoraggiano, perché vedano di quale amore tu l'hai amata. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo per tutti i cristiani che in Oriente vivono l'oppressione, la tortura e il martirio, nell'indifferenza generale delle nazioni, in mezzo agli interessi stolti delle potenze. Tu che visiti i cuori e li scruti, tu che conosci il dolore di tutta la storia, soccorri i tuoi figli, pregnali con la tua presenza, sostienili con la consolazione del tuo Spirito. Mostra attraverso di loro a questa umanità incredula il volto del tuo Figlio risorto. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo di perdonare le nostre mancanze, la nostra debolezza, le nostre fragilità, la mediocrità della nostra fede. Rifondala sul sangue del tuo Figlio e nella sua resurrezione custodiscila. Parli il tuo Spirito alla nostra anima. Ci faccia conoscere le profondità della tua vita divina e ci inviti ad avvicinarci a te senza timore. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Padre Santo e misericordioso, questa porzione di umanità che sta davanti al tuo altare chiede di essere incontrata, ascoltata ed esaudita. Tu che conosci i segreti dei cuori, metti questi tuoi figli a riparo da ogni insidia del maligno, da ogni maleficio, da ogni pensiero malvagio, da ogni cupidigia, da ogni invidia, da ogni odio. Salvali, mettili a riparo. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.
Amen.